Ecco, vorrei anzitutto leggervi da Pietre che cantano, libro fondamentale, cercatelo, leggetelo, è una rivelazione. Un passo della prefazione di Elemire Zolla, che è molto bello, che si riferisce appunto alle pietre che cantano, cioè alle figure dei capitelli delle chiese romaniche, in particolare della Catalogna, che Schneider scoprì essere questi animali, queste figure di animali anche mitici, eccetera, la rappresentazione di suoni, cioè una vera e propria partitura, un vero e proprio canto, per cui guardandolo il celebrante o insomma il monaco che girava intorno tutti i giorni nella sua casa, nella sua abbazia, guardando intorno il chiostro, sentiva la melodia dell'inno del santo cui il chiostro era stato dedicato. E queste figure venivano dall'India, per vie imperscrutabili, non sappiamo come nella Europa romanica, diciamo così, del 1100, eccetera, ci fosse questa traduzione così precisa e puntuale della teoria musicale indiana, che attribuiva i suoni della scala appunto ad animali e che gli stessi sacerdoti poi imitavano nel canto, eccetera, eccetera. E una scoperta incredibile, la scoperta di un mondo assolutamente dimenticato per noi e quasi irricostruibile, cioè noi aggirarsi in un chiostro e sentire una musica, ecco, una cosa che va al di là delle nostre normali capacità. E qui Zolla ricorda il fatto che già quando cominciano le grandi costruzioni gotiche, non si capiscono più questi segni, cioè questi segni che vengono riprodotti per tradizione sui capitelli, queste sirene, questi pavoni, il toro, la tigre, il leone, eccetera, e poi anche altre figure molto allegoriche, il muto e così via, quello che entra, la suora che entra nella pietra, non si capiscono, si rifanno per tradizione. E allora San Bernardo, è famoso questa cosa, San Bernardo, che è un mistico, un teologo mistico ormai lontanissimo dal mondo arcaico, promuove una campagna per eliminarli, cioè queste sono immagini pagane, immagini orrende, immagini superstiziose, bisogna cancellarle completamente perché la spiritualità cristiana non tollera questi mostri, che infatti un po' alla volta vengono spostati fuori, no? Vengono messi fuori. E allora ecco, Elemire Zolla ricorda questo fatto e ricorda come noi invece dovremmo guardare queste costruzioni, queste enormi fantasie che accompagnano la costruzione delle chiese. Dice per esempio: gli edificatori di Cluny riempivano le chiese di mostri che divertivano le plebi, ma in realtà erano un linguaggio, trasmettevano un messaggio ai pochi che erano ancora in grado di comprendere. Abbiamo perso il contatto con questi mondi. Quando San Bernardo condannava quelle decorazioni, non sapeva neanche quel che si dicesse, non sapeva di che cosa parlava, lui credeva di parlare di superstizioni pagane, no? E ecco, questo è il passo che mi piaceva leggere. Dice Zolla: bisognava visitarli sotto la pioggia battente, i duomi gotici. Si destavano allora in vita i loro doccioni a forma di draghi, ne brillavano allora gli smalti colorati e, intasandosi, i loro condotti muggivano, ululavano le fauci di pietra, barrivano sputando i getti dell'acqua di vita. Bisognava udirle, le cattedrali. Ecco, questo è uno scorcio meraviglioso, no? Come non siamo più abituati a capire, no? A cos'erano queste cose, no? E che cosa era la loro parola, il loro messaggio, diciamo così. Anche alla scultura e alla pittura di molti popoli primitivi si deve porgere orecchio. I draghi con la lingua penzoloni che mettono dalla bocca piante, catene, nastri, li troviamo dalla Columbia Britannica all'Oceania, fin sulle pareti della cattedrale di Fermo. Che meravigliosa, se andate a Fermo è una cosa stupenda la cattedrale. Vanno ascoltati. Capite, questo è l'inizio del nostro seminario di oggi. Noi dobbiamo ascoltare l'origine, ascoltare il suono dell'acqua, il barrire degli strumenti. Vanno ascoltati come vanno ascoltate le silenziose facce dei Maori e di tanti altri, tatuate di consimili motivi. Rappresentano l'urlo primordiale, no? Quello che abbiamo incontrato oggi, l'urlo primordiale, il verbo creatore, già. Il vagito del cosmo. Stanno cioè dicendo: la realtà, in ultima analisi, è ondulatoria. Ogni cosa si definisce dalla sua vibrazione specifica, cioè dal suo ritmo animatore. L'essenza delle cose è la loro musica. Il musicista, specie il tamburino, la coglie e la riproduce. Dunque tutto nasce, tutto ha origine dal suono ed è, in ultima analisi, timbro e ritmo. Ecco, questa è una frase che potremmo, come dire, mettere come esergo, no? Che ci accompagna e che ci fa comprendere questa prima parte. Ma torniamo a noi, allora. Il suono che esce dal corpo armonico origina i ritmi del mondo e poi, prendendo figura nella luce, origina l'illusione provocata dal canto della morte, abbiamo visto oggi, dal canto dall'inno affamato di vita, che è anche origine di ogni dualismo. Di lì cominciano le opposizioni caratteristiche, eh? Quindi le opposizioni, sino ad arrivare a Hegel, insomma, non si arrivare a Marx. Le opposizioni hanno questa radice antichissima, hanno questa radice primordiale, diciamo, materia, vibrazione, maschile, femminile, suono, visione, tempo, spazio, liquido, solido, terra, cielo. Sono tutte produzioni, diciamo così, della illusione prodotta dal canto della morte e dal canto della vita, dell'inno affamato di vita, che, come dire, si illumina la sua stessa sonorità, la sua stessa vibrazione. Ecco, questo punto è in particolare ben spiegato e poi apre ad un'ulteriore visione molto interessante alla fine del libro di Schneider, è un po' la sua conclusione che ora vi leggo e nella quale credo che ci possiamo adesso muovere con una certa agilità. Scrive Schneider: la formulazione puramente acustica si avvicina in massimo grado alla verità. Ecco, questo è il primo punto. È l'acustico la verità, ma non il significato dell'acustico. Cioè c'è una visione, come dire, alla rovescia, no? Noi pensiamo che la voce diventa significativa con la parola e acquista la sua verità. Eh sì, acquista la verità della parola, nessuno può negare questo fatto, no? Ho detto che si è fatto tardi, ho detto questo. Ma c'è un'altra verità, eh? C'è una verità più profonda, è la verità del corpo della parola, quello che noi in linguistica equivochiamo come il significante, no? Tutta la teoria del significato e del significante nella loro relazione, che è un paradosso senza fine, come ha messo in luce bene Merleau-Ponty, no? In polemica con De Saussure, che è un genio De Saussure, ma insomma questa faccenda del significante e del significato è veramente insostenibile. Ecco, no, qui abbiamo a che fare con un suono che è un ritmo originario, quindi qualche cosa che ha la sua verità perché è acustico e non perché è significativo, non perché è logico. Comprendere questo intreccio, d'altra parte, il fatto che noi stiamo parlando con significati, cioè usiamo un logos, no, evidentemente, e che con questo logos però vogliamo torcere il volto all'indietro, come per vedere, diciamo così, Euridice, no? Che se vogliamo vederla non la vediamo, scompare. Ecco, questo gioco Questo gioco è alluso molto bene dal fatto primordiale di una verità che è puro suono, anzi puro ritmo, anzi pura vibrazione. E questa formulazione acustica si avvicina in massimo grado alla verità informe. Interessante, Timeo, alla verità informe. Quindi c'è una verità informe, il che era facilmente intuibile, no? Se ci si pensava attentamente. Se io dico la verità delle forme, ho già nominato l'informe, no? Evidentemente. Perché se c'è una verità delle forme, le forme si distinguono attraverso l'informe, il loro contrario, si stagliano nell'informe, si stagliano nella loro differenza, che non può essere un'altra forma, evidentemente, no? Se no saremmo da capo con Parmenide, con la impossibilità di andare oltre, come diceva Platone, no? Questi vecchi erano tremendi, no? Ma anche incomprensibili, l'essere tutto pieno. Se è tutto pieno non è, no? Evidentemente, no? O è vuoto, evidentemente. Allora, la formulazione puramente acustica ci avvicina alla verità informe, perché tra tutte le figure esistenti la forma musicale è la più instabile, la più dissolvibile, dissolubile. E la sua materia, l'aria ondeggiante, può essere considerata la materia più sottile. La primordialità della musica, quindi, nasce anche proprio dalla materia acustica di cui essa è la portatrice. È la materia più, come dire, indecifrabile, indistinguibile, che non si può definire. Ondeggia, dissolve. Si dice, no, che le cose dette con la voce se ne vanno, no? Verba volant, appunto, ma la musica vola. La musica è la più volatile di tutte le espressioni, ma proprio per questo è la più vicina alla verità profonda delle cose. E questo Schopenhauer l'aveva intuito, come vedremo, a modo suo, ma l'aveva intuito. Nulla come la musica favorisce lo sviluppo e il consolidamento di concetti limpidi. Attenzione, interessante. Proprio la musica, nella sua natura informe, mobile, aiuta la concettualità a raggiungere un grado di limpidezza, di consolidamento. Perché? Ma questo tutti i compositori lo sanno molto bene, tutti coloro che suonano uno strumento. Cioè, la materia è estremamente fluida, estremamente volatile, appunto, no? Ma proprio perciò il ritmo deve essere limpido, preciso. Non può essere vago, non c'è ritmo vago. Il ritmo può essere enormemente complicato, ma quando hai detto tocca, hai detto tocca. E non c'è nessun tocca prima del tocco o dopo il tocco. Quindi è una soglia analitica potente quella che caratterizza l'esecuzione musicale. Ecco perché questa materia sottile è quella che più si presta a essere circoscritta. È molto chiaro, no? Più è sottile il fondo, più è duttile, come diceva Platone, no? Se il supporto è estremamente libero, è estremamente aereo, può accogliere tutte le forme, nessuna esclusa, e quindi è un luogo di, come dire, di facilitazione per la distinzione. Meno ostruisce, più distinguo. Anzi, diciamo di più, più è vuoto, più io taglio, no? Taglio, taglio, taglio. Nel vuoto vado all'infinito. Posso immaginare soglie sempre più piccole, sempre più piccole, sempre più piccole, perché è disponibile a tutto. E così la musica è disponibile a tutte le espressioni possibili, a tutti i sentimenti, le passioni, dirà Schopenhauer, ovviamente. Quale creatrice dei ritmi e delle forme primordiali? La musica sta al vertice di tutte le energie cosmiche. Adesso cominciamo a capire quello che all'inizio era così strano, quello di dire, come dicevano queste grandi culture arcaiche, che l'essenza dell'universo è la musica. Che uno diceva, sono scemi, che cosa dicono? La doveva andare in conservatorio a farsi spiegare come è fatto l'universo. Adesso cominciamo a comprendere, no? Che tipo di musica hanno in mente. Creatrice di ritmi, di forme primordiali, vertice delle energie cosmiche, perché le sue possibilità ritmiche sono maggiori e più varie di qualsiasi altra forza legata a una materia concreta. Qualunque forza che sia legata a una materia concreta, diciamo così, è meno duttile di questa materia che è propria del respiro musicale, si potrebbe dire, no? Quindi della sua infinita divisibilità, infinita analiticità. E si potrebbe dire che tutta la fisica è un'acustica, no? Da questo punto di vista. Sarebbe interessante confrontarsi con un fisico, non troviamo mai il fisico giusto. A me credo, prima o poi ci imbatteremo in un fisico che ha voglia di dialogare su questi temi. È molto raro. La musica è la pianta primordiale della creazione. Questa è un'immagine fulminante che va tenuta presente, è l'albero della vita. No? La musica è l'albero della vita, è il ponte, ha detto, no? Che cresce rigogliosa senza una determinazione precisa, perché non conosce spazio e scorre unicamente nel tempo, secondo un modo primordiale. Ecco, questo vi prego di sottolinearlo perché ci servirà fra qualche minuto. Quindi c'è un punto però che caratterizza la musica, no? La musica accade nella non musica, o se vogliamo dire così, il tempo della musica, cioè il tempo, perché siamo alle origini, no? Del ritmo. Il tempo della musica accade nel non tempo. Ciò che accoglie non può avere un tempo. Se avesse un prima e un poi, sarebbe un'altra musica. Porrebbe opposizione. Non sarebbe duttile, non sarebbe accogliente, non sarebbe una tizzene, non sarebbe generatore, non sarebbe un ecmageion, non sarebbe uno stampo che è pronto a ricevere tutte le divisioni, tutte le frammentazioni, le invenzioni del ritmo musicale. Ma allora il tempo appartiene alla musica. Lo sappiamo da sempre, ma adesso prende un aspetto nuovo la cosa. Cioè, quindi la musica, che è l'albero primordiale, la pianta primordiale della creazione, è nello stesso tempo lo strumento attraverso il quale la creazione si crea, si sviluppa, si articola, si mostra, si fa illusione di Maya. Quindi la musica, ha ragione Schopenhauer, è il luogo della passione primordiale, della fame primordiale, del desiderio di vita primordiale, il luogo delle passioni, appunto, no? Che sono croniche e cronologiche, no? Che sono uno sviluppo nel darsi a vedere nel tempo. Allora adesso si comincia a capire molto meglio, direi, molto più a fondo, perché il ritmo primordiale, il suono primordiale diventa luminoso. È suono luminoso, no? Come sin dall'inizio tutti i Veda, le Upanishad dicono, è suono luminoso perché è temporale. E il tempo è lo scorrere, ricordate lo scroscio d'acqua di Prajapati, che si è congiunto, dico sempre sbagliato, vacca, sono stato giustamente corretto, si dice vacci, la parola. E questo si fa vedere, si mostra, diventa luminoso, diventa la vita delle apparenze luminose, delle apparenze visibili. Non essendo legata a un sistema definito di idee e a una forma stabile, la musica può continuamente mutare, trasformare o smembrare la propria figura per ricomporla a volontà, come il drago antico, che è il suo simbolo primordiale, che di continuo si trasforma, il drago cinese, no? Famoso. Può addirittura introdurre nel proprio campo di forza e in misura estrema persino il silenzio assoluto, cioè la pausa. E proprio tiene, come dire, i confini, no? È al confine col nulla silenzioso, ma anche ne è l'articolazione, la emanazione, la produzione, la visualizzazione. Tuttavia questa pianta rampicante acustica contiene già in sé il vero principio di Maya. Abbiamo capito che andiamo lì, il vero principio di Maya. Non soltanto perché di per sé stessa fornisce alla verità una configurazione, comunque sia, fornisce un ritmo, fornisce delle figure, fornisce delle figure che sono il contrario del silenzio da cui proviene e di cui peraltro si nutre, no? non fa che mangiare silenzio per produrre poi articolazione, suono. È esattamente come nella situazione dei tre caratteri, no? La parola, la procreazione e il cibo, il nutrimento, che sono anche loro inanellati di silenzio, all'interno del silenzio cosmico originario che dà luogo progressivamente alle tre forme di realtà. Una configurazione per quanto fuggevole, ma perché il suo stesso silenzio in realtà è carico di tensione e con i suoi suoni apparentemente alti e bassi, acuti e gravi, può suscitare la prima illusione dello spazio. Questo è meraviglioso, eh? Questo è veramente meraviglioso. Cioè, attenzione, il silenzio sono di una raffinatezza che ti lascia stecchito. Ha detto, sta riassumendo ovviamente testi antichi, non è che l'ha pensato Schneider. È nel silenzio che la musica prende corpo, è ovvio. Il corpo della musica, la sua sonorità, è la negazione del silenzio, ma anche il suo provenire dal silenzio e il conservarlo come ciò che accompagna ogni ritmo, ogni suono, ogni voce, nella forma del suo contrario, per esempio l'arsi e la tesi, ogni volta che io devo dare il tempo come direttore d'orchestra parto dal silenzio, boom, e sul boom si parte tutti insieme, sarà un disastro, ma per avere il boom devo avere per avere il pieno devo avere anzitutto il vuoto e devo negare il vuoto col pieno. Ma c'è di più, ha detto di più, c'è che questo silenzio che la musica si tira dietro perché viene di lì, lo nega e quindi lo presuppone. Lo nega, lo presuppone e lo usa, perché ha le pause. Non è la musica infinita, eterna dei pitagorici che non si sente perché continua. No, vi ricordate? No, la nostra musica terrena si sente perché ha le pause, perché finisce, ricomincia. Ma non è mica lo stesso silenzio, questo è meraviglioso, sono bravi. Non è lo stesso silenzio. Il silenzio dell'origine è il silenzio e basta. È nulla. Il nulla che emerge solo nel momento in cui c'è il suono. Questo silenzio invece è la contraffazione del silenzio originario. È il silenzio musicale. E il silenzio musicale è pieno di tensione. Ta 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 ta. E adesso cosa succede? Ta 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 ta. Ah, e poi? Il silenzio della musica è un silenzio pieno di desiderio, pieno di vita, è un ponte, vuole mangiare, vuole esprimersi, carico di tensione, con quei suoi apparenti alti e bassi, bellissimo, eh? Con suoni apparentemente alti e bassi dal punto di vista del tamburino, ma dal punto di vista del silenzio niente, nulla. E quindi, la cosa fondamentale, proprio perché si dispongono acusticamente vuol dire appunto il tamburo, no? C'è un lato che è molto scavato e l'altro lato che è meno scavato, di qui è bom bom, è cupo, è grave, qui invece no, è sottile, è acuto. E avete visto cosa ho fatto? È la loro natura acustica che diventa spazio, che si fa spazio. Là ci sono gli acuti, qua ci sono i gravi. Qui ci sono i bassi, là ci sono gli alti. Ecco come dal silenzio primordiale che genera il suono, da cui si genera il suono, il tempo, Maya, diventa spazio, diventa cosa, diventa la pietra su cui tamboreggia la pioggia. Ecco, allora siamo posti di fronte ad un passaggio molto interessante, che è l'ultimo che ci consentiamo di questo mondo, che è appunto l'intuizione dei tre mondi temporali, che sono già il velo di Maya, no? I tre mondi temporali sono già questo canto della morte e questo inno affamato di vita che crea l'illusione della spazializzazione, del visibile, del luminoso. Il suono si è fatto luminoso, appunto, no? Il suono ha detto basso e alto. Oh beh, non potevamo dire in un altro modo, evidentemente no, dobbiamo dire questi sono i suoni bassi che stanno in basso, quelli sono i suoni alti che stanno in alto, sono loro che creano la sensazione spaziale dell'esperienza del vivente, diciamo così. E allora abbiamo, secondo questa teoria, tre mondi che sono indicati così: il sonno profondo, il sogno e infine lo stato di veglia. E sono una meraviglia. Naturalmente qui dobbiamo sempre tenere presente il confronto con l'esperienza del nascituro, no? Il sonno profondo nel grembo materno, il sogno, quando comincia a distinguersi, a diventare recettivo del suono, e poi finalmente lo stato di veglia, quando viene alla luce, appunto, no? Viene alla luce. E dobbiamo sempre ricordare che noi ci chiediamo stupefatti e incapaci in realtà di una vera risposta, di come si mette insieme questa cosmologia acustico musicale con la fisiologia della nascita dell'essere umano dal ventre materno. Cioè, questa cosa per noi che non riusciamo a tenerle insieme, dovremmo alla fine dirci qualche cosa, no? Per ora abbiamo capito che non capiamo. Abbiamo capito che le nostre divisioni mentali sono così tenaci, così forti, che insomma, che il cosmologo e, diciamo così, colui che fa nascere i bambini o colei che è la levatrice, no? Siano dello stesso mestiere, ecco, proprio a noi non ci va giù. Com'è che la stessa spiegazione che è così evidente nella nascita dei bambini, per esempio, va bene anche per dire come è nato il mondo e che cos'è la realtà, no? Che cos'è il mondo? E dovremmo trovare, dovremmo farci i conti, ma adesso intanto prendiamolo così e cerchiamo di capire che cosa sono questi tre mondi nella accezione indù. Primo mondo, il primo mondo è il sonno profondo. Questo viene descritto come il tempo primordiale. Si potrebbe persino dire il tempo senza tempo, o il tempo prima del tempo, qualche cosa che prenderà tempo. Ma questo tempo primordiale è anche il mondo acustico. È il mondo acustico che ancora non si è tradotto in suono alto e basso. Si potrebbe dire è il mondo acustico del tamburo, che non ha bisogno di suoni e che perciò è più originario, appunto, è più all'origine. Dice solo del ritmo della vita, che non è una visione, ma è una scansione, se si può dire così. Quindi in questo primo luogo, o tempo primordiale, siamo nel mondo acustico, siamo nella notte profonda, siamo nel sonno profondo, o con un termine moderno, ma che ha le sue ragioni, siamo nel subconscio. Cioè il vivente in questa dimensione non è conscio di sé, è inconscio, subconscio. La sua raffigurazione è il cielo. In che senso? È il cielo come luogo pensato come l'oceano celeste, è il luogo che circoscrive e contiene tutto ciò che c'è. Quando parlavamo di Prajapati del quarto mondo dicevamo lo spazio, vi ricordate? Lo spazio che divide tutto e lui non è divisibile, è l'intero che avvolge. Ecco, questo è il primo stadio, no? È il primo movimento, diciamo così, del corpo armonico che viene producendosi come realtà. Il secondo momento è il tempo intermedio. Tempo intermedio che è il tempo del sogno. E questo comincia ad apparire il suono luminoso, comincia il suono ad andare verso la luminosità. Siamo nel momento dell'alba, non più nella notte, siamo nell'aurora. E il sogno è il regno intermedio del semiconscio, caratterizzato dalla sua particolare aura, dalla sua particolare atmosfera, che è umbratile. Non è più la notte profonda del niente e non è ancora la luce del giorno, la luce piena del giorno. E quindi sonno profondo, sogno, sembra un trattato di psicanalisi, no? Molto, molto curioso. E il terzo mondo, lo stato di veglia, questo è definito molto bene, è il mondo della presenza, il mondo del presente, ciò che è presente davanti, siamo di fronte al dualismo soggetto-oggetto, insomma, no? Io di qua, il mondo di là, dualità fondamentale e ingannevole, sommamente ingannevole. Devo dire, tutta la filosofia occidentale ha combattuto contro questo inganno, no? Della distinzione tra il soggetto e l'oggetto. Ma il senso comune non ci sta, neanche il senso comune scientifico non ci sta. Perché se tu cancelli il dualismo soggetto-oggetto o metti in questione il dualismo soggetto-oggetto, cioè l'illusione della visione diuturna, diciamo, della giornata, vai di fronte a guai grossi, cioè allora ti devi impegnare in una genealogia del soggetto e non semplicemente in una teoria del soggetto, cioè di qualcosa che guarda da fuori il soggetto e dice il soggetto è fatto così, così, così. Tutto il cognitivismo va a quel paese, è evidente, non che non sia un procedimento che ha le sue ragioni di fare le operazioni che fa, salvo che non si rende conto dei non fondamenti delle operazioni che fa, no? Poiché le attribuisce ad una visione dell'oggetto reale laddove questa è una fantasia, è appunto un sogno ad occhi aperti, è il giorno chiaro, è lo stato di veglia della coscienza che è velo di Maya e che corrisponde non al cielo, in questa simbologia, ma alla terra, cioè allo spazio, alla spazialità dei ritmi, alla spazializzazione dei ritmi originari. E sostanzialmente ci appare così. E questa che sta dicendo il testo di Schneider è una specie di genealogia musicale, come un po' alla volta si diventa soggetto conscio. Ovviamente tutti potrebbero ricordarsi del fatto che l'esecutore musicale, il tamburino, ma anche il musicista di oggi, insomma, no? Deve fare contemporaneamente due cose per essere bravo, per essere capace di suonare. Deve avere una lucidità, no? Una analiticità, un'attenzione analitica che accompagna con estremo rigore, con estrema proprietà, cioè con appropriazione, deve essergli in mano l'esecuzione, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, entra quando tocca a te e così via, fai il ritmo in maniera giusta, esatta, intona nella minore maniera corretta, tutto questo esige una lucidità mentale, una luce diurna, no? Ma questo non è lo scopo della esecuzione musicale, lo scopo dell'esecuzione musicale è il sogno che ci sta dietro. Lo scopo dell'esecuzione musicale è appunto qualche cosa che non è analiticamente esprimibile, che non è analiticamente programmabile, che non è analiticamente risolvibile, ma che nasce appunto dal sogno, dal tempo primordiale, dalla notte, da uno stato umbratile e non da uno stato di veglia. Quella cosa per cui diceva Stravinsky, la musica non si può scrivere. Si può scrivere qualcosa, no? Ma l'interpretazione musicale non si insegna, non si vive dall'interno, un po' alla volta, no? Ci si modella sui modelli, ma sostanzialmente ognuno deve riprendere il contatto con la notte primordiale. Se non riprende il contatto con la notte primordiale, quella non è musica, no? Però, attenzione, la stessa identica cosa noi possiamo e dobbiamo dire della parola. Anche la parola significativa, se non è semplicemente informativa, ha il suo senso, al di là del significato logico che si può in qualche modo matematizzare, certo, al di là di questo il suo senso profondo è qualche cosa che sta dietro la parola, sta prima della parola, sta nella notte della parola, sta nel silenzio originario che è evocato dalla parola. Se non sai fare questo non parli, no? E noi infatti facciamo questo continuamente in ogni dialogo reale. In ogni dialogo reale, appunto, facciamo un'esecuzione musicale. Ma sai cosa mi è successo ieri? Adesso te lo racconto, l'altro che pensa. Oddio, speriamo che faccia in fretta. Questo è un bozzetto, no? È una storiella, no? È quello che accade continuamente. Ecco, sappiamo da Prajapati che colui che crea le acque a partire dalla sua voce, e dicemmo già allora, metafora dello scorrere del tempo. Metafora dello scorrere del tempo. Scrive Schneider: per lo Shatapata Brahmana in principio l'acqua era corrente sonora e dopo aver fluito 8 volte divenne la Gapatri, ossia un verso ottonario che in seguito divenne il fondamento della terra. Le frasi, no? Come diceva, questo sono matti. No, adesso cominciamo a capire un po', cioè sta dicendo sostanzialmente l'acqua corrente è il tempo, no? È lo scorrere del suono nel tempo, e diventa un po' alla volta musica, verso ottonario. Cioè cosa vuol dire verso ottonario? Vuol dire uno scorrere che non è indistinto, che non è informe, ma che è scandito dal tempo, che diventa inno, appunto, è l'inno della vita affamata, no? Che cultualmente si rivolge al Dio che stabilisce il rapporto col cielo e con la terra. E allora ecco perché questo verso ottonario diventa il fondamento della terra. Certo. Come spiegare questa? Come la spieghereste voi? Io lo spiegherei così: perché il verso ottonario diventa il fondamento? Ma se il verso ottonario è la nascita musicale della parola dal ritmo originario, perché abbiamo detto prima, ogni parola anzitutto è ritmo, poi acquisisce il significato un po' alla volta nel commercio, no, degli esseri umani parlanti, ma originariamente è domani. Ieri, cioè devo avere dei ritmi fondamentali che fanno nascere l'espressione, che scandiscano il cammino della parola. Quindi originariamente la parola canta, questo è il punto vero, no? Originariamente la parola canta. Un giovane che ha assistito ad una lezione, ad un seminario, ha detto a suo papà, poi gli risponderò come faccio sempre quando mi mandate dei germogli, ha chiesto a suo papà: ma allora i greci cantavano? Aveva visto giusto, certo, i greci, come tutte le popolazioni meridionali, cantavano, no? E ancora oggi cantano. E andiamo a prendere sto caffè, no? Noi diremo andiamo a prendere il caffè, no, perché siamo nordici, un po' freddini, insomma. No, questi cantano, ma il canto originario è appunto l'origine prima della parola. Allora, se questa è l'origine prima delle cose dette, delle cose che prendono luce entro la parola, che dal ritmo, dal frusciare dell'acqua che scende, no, come i doccioni di cui parlava Elemire Zolla, ecco, se questo un po' alla volta scandisce le cose del mondo, la bottiglia, il tavolo, eccetera, beh, è chiaro che allora l'inno è l'origine della terra. Tutto ciò che sta sulla terra è nato negli inni, è nato nel canto della comunità, nel canto rituale, nel canto cultuale, diventa assolutamente ragionevole, no? E naturalmente però noi non possiamo dimenticare, qui il verso ottonario come fondamento della terra, ma non vi ricorda niente cosa cantano le parche. Cosa cantano le parche di Ananke nella visione apocalittica della fine della Repubblica? Cantano gli 8 suoni, 4+4, della scala musicale greca. È più chiaro di così, no? E segnalano, indicano il destino. il filo, no, che è tirato dalle tre parche che cantano anche loro. Cantano il passato, cantano il presente, cantano il futuro, nell'unità del destino, cioè cantano la notte, cantano il sogno, cantano la veglia. Le anime sono nel sogno, naturalmente, risvegliate dal tuono. E precipiti sulla terra, naturalmente, a deve incarnarsi. Ecco, nel Rig Veda si dice, per esempio, che i fiumi cantano il proprio inno, è già. L'estensione simbolica di queste teorie naturalmente è infinita, c'è solo il piacere di leggere queste cose. Se è vero che il fruscio dell'acqua, la caduta dell'acqua, è in fondo lo scorrere del tempo, allora, ed è l'inno ottonario, diciamo così, basilare, su cui si modellano tutte le cose alla luce del sole, diciamo così, allora un fiume che cos'è? Un fiume è il suo inno, è chiaro, che canta. Percorrendo la pianura, canta il proprio inno, che si dice in questo caso Alalà. Vedete quel farabutto di D'Annunzio, com'era? Era furbo, eh? Eia, eia, Alalà. Aveva messo insieme che era molto colto D'Annunzio. Quindi, eia, eia, che era, cioè, orsù, avvocata nostra, muoviti, dacci aiuto, no? E Alalà, il canto del fiume. Notevole, notevole. Come non ricordare allora che la musica, l'acqua, è lo strumento fondamentale dell'esorcismo. L'acqua è il luogo della purificazione lustrale, originaria. Tutte le divinità, anche classiche, greche, a partire dalla Grande Madre, stanno presso un lago, un fiume, perché l'acqua, appunto, ancora oggi noi pensiamo così. E che cosa fa l'acqua? Fa tutto quello, no? Pulisce, defluisce e sostanzialmente crea esorcismi. Allora possiamo ora concludere provvisoriamente così. In sostanza, letto con i nostri occhi, detto con le nostre parole, con molti limiti ovviamente, con molti problemi che sono per noi difficili da mettere a fuoco, risolvere, che forse non si possono tradurre nella nostra logica, questo è il punto, che non si possono propriamente dire, si deve usare una musica di riferimento, diciamo così, di rinvio, no? Così come ci sono delle musiche che sono allegre, delle musiche che sono tristi, ma non si potrebbe dire di più, no? Questo già dire troppo. Ecco, detto nei nostri termini, il tamburo, ecco questa figura, tamburi lontani, eh? Il tamburo rappresenta la materia primordiale di tutte le cose. La vibrazione del tamburo rappresenta la vita di tutte le cose. Quindi nel tamburo ci sono i due principi originari fusi insieme. La materia, l'ekmageion, lo stampo, come questo corpo mio, che è lo stampo della vita che lo attraversa, evidentemente. Quindi la materia primordiale, e però, in quanto questa materia è il supporto, il contenente, il luogo della vibrazione, è in quanto vibra, è in quanto produce l'onda, e la vibrazione del tamburo rappresenta la vita. Lui è la materia primordiale che ha dentro di sé la vita. E la vita, nello stesso tempo, abbiamo visto molto chiaramente, no, è questa connessione tra il Dio che è un cadavere vivente, lo strumento che è un cadavere vivente e i viventi. E i viventi, perché la vibrazione fondamentale del tamburo non è questa vita, è la vita. E quindi è questa vita perché è questa oscillazione, è questa morte, è questo cadavere che si risveglia e che parla, è questo teschio che canta l'inno del ritorno. Ecco, io devo fermarmi qui e adesso, per il tempo che ci resta, spero che riusciamo a fare più o meno quello che mi ero proposto, entriamo nell'intermezzo. Siamo esattamente a metà. Ci aspetta l'altra metà. la prima metà è andata indietro, la seconda metà andrà avanti, molto apparentemente, naturalmente. Ecco, a fare segno di questo intermezzo, cioè a stabilire il punto medio, che potremmo dire anche il punto di svolta, il punto di balance, di oscillazione, è semplicemente la figura di Plotino. Plotino è il medio. Non possiamo non dirci plotiniani, per riprendere una frase famosa di Croce. Non possiamo non dirci plotiniani, siamo tutti plotiniani, siamo tutti neoplatonici. Perché Plotino è la figura all'alba del moderno che si staglia gigantesca e che scandisce in due la storia del mondo, almeno per noi. Certamente un cinese non la racconterebbe così, ma noi la raccontiamo così, possiamo raccontarla così. Sta lì in mezzo questa rupe, come la rupe dell'eterno ritorno di Nietzsche, no? Appunto scandisce i due tempi. Sta lì in mezzo, si staglia nel mezzo, è il centro, il punto di svolta del nostro cammino, è il bilico fondamentale, eccezionale, tra Oriente e Occidente. È la, come dire, costellazione luminosa del nostro infinito, è, diciamo, la costellazione cardine del nostro firmamento. Non c'è firmamento occidentale se non si capisce Plotino. E voi direte: perché non abbiamo fatto un seminario su Plotino, mentre gli dedicheremo ben poco tempo? Ci sono le sue ragioni, che poi un po' alla volta emergeranno. Intanto però diamo qualche sguardo su questa luce che fa da intermezzo, no? Che, badate, apre e chiude. Ma vorrei dirlo nel senso più forte: in quanto apre, chiude, e in quanto chiude, apre. Ormai dovremmo avere una certa, no, ginnastica spontanea. Non è che semplicemente apre e ti dice, no, apre a modo suo, e beh, apre in quanto Plotino. E allora la sua apertura è plotinata, cioè è oscurata da Plotino, che è però la condizione della luce. Che cosa mai io capirei del quel poco che abbiamo capito sin qui? Se abbiamo capito io qualche cosa, lo dobbiamo a Plotino, a quel Plotino che abbiamo tutti mangiato col latte materno, senza saperlo, anche se non abbiamo mai studiato la filosofia, che è l'Occidente. E quindi è grazie di Plotino che abbiamo potuto capire qualcosa di questo mondo. Ma certo, abbiamo già detto che dirlo alla maniera di Plotino ci lascia alcuni dubbi, no? Alcune difficoltà. C'è sempre il sogno che si possa capire com'era davvero, ma com'era davvero eri là e non c'era niente da capire. Avevi da capire quello che dovevano capire quelli là, quello che devi capire tu. E quindi Plotino ci apre, ma Plotino anche ci chiude, e il Plotino che ci servirà non è tutto Plotino, ecco. Per questo non abbiamo interesse a stare su Plotino, ma alcune cose le dobbiamo dire per poterci consentire questa svolta che dalla volta prossima sarà operante. Anzitutto, chi era? Vi riferisco una frase di Cassio Longino, che era un grande filologo, in un tempo, badate, di generale ritorno a Platone, neoplatonismo, di generale ritorno a Platone, e in particolare, guarda caso, c'era la rinascita di studi approfonditi sulla Repubblica e sul Timeo. Che strano. Erano tutti appassionati di capire cosa diceva Platone nella Repubblica, che cosa aveva detto nel Timeo. Cassio Longino vive tra il 213 e il 273 d.C. Siamo in piena età ellenistica, eccetera, eccetera. E scrive questa cosa Cassio Longino: Platone si è fondato, come sembra, sui principi di Pitagora e di Platone. La sua filosofia è nata, no, da una riflessione che si fondava sui principi di Pitagora e di Platone, per dare una spiegazione più chiara di ciò che era stato detto prima di lui. E noi che abbiamo fatto? esattamente la stessa cosa, no? Senza averci pensato, io stesso mica ci avevo pensato. Ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a studiare alcune cose della Repubblica, alcune cose del Timeo, alcune cose di Pitagora, e poi di lì ci siamo messi a camminare, no? Esattamente come lui, no? Che voleva capire che cosa diceva Pitagora, che cosa diceva Platone, e abbiamo fatto lo stesso cammino. E in effetti Plotino è il più grande punto di svolta dell'Occidente, della storia dell'Occidente, e il suo sistema di pensiero è sintesi di tutto il pensiero antico, attraverso Platone, Pitagora, ma anche Aristotele, eccetera, eccetera, è a fondamento del cammino, di tutto il cammino successivo. Nomino i due grandi, immensi, che non si possono ignorare, Agostino, Hegel, sono dei neoplatonici, vengono da Plotino, sono tutte e due la conseguenza di Plotino, diciamo così. Aggiungerei anche Proclo, con l'integrazione di Proclo, continuatore della filosofia neoplatonica. Proclo vive nel 400, tra il 410 e il 485, mentre Plotino vive nel 200, come Cassio Longino, dal 205 al 270. Proclo è un ulteriore capitolo importantissimo della storia del neoplatonismo pagano, perché è l'inventore della dialettica, molto semplicemente. È l'inventore che traduce in ritmo dialettico le emanazioni dell'uno plotiniano. Prende Prajapati e lo divide per terzine, diciamo così, no? Per tesi, antitesi e sintesi. I tre momenti dialettici, tesi, antitesi e sintesi, arrivano ovviamente sino ad oggi. Hegel, Marx, eccetera. Non sarebbe impensabile il nostro mondo senza la dialettica di Proclo, di Plotino, eccetera, eccetera. I tre tempi da cui siamo venuti prima, eh? I tre tempi, la notte, il sogno e la veglia, no? Quindi la notte della tesi cieca, il sogno dell'antitesi e poi la luce della sintesi, che però è una nuova notte e così via, no? E così via. Plotino ci è noto soprattutto per la vita di Plotino scritta dal suo allievo Porfirio. Questa vita di Plotino è una introduzione che Porfirio scrive alla sistemazione dell'opera del maestro, che lui divide in 54 trattati, nelle sei famose Enneadi, 6 per 9, 54, ogni Enneade è appunto di Enneadi, vuol dire 9, fatta di 9 trattati, è un'organizzazione. E racconta questo di Plotino, che il suo primo maestro è Ammonio Sacca, che è un mistico, un uomo di umilissime origini, ma un grande mistico, vissuto tra il 180 e il 242 ad Alessandria d'Egitto. E dice Porfirio, Plotino, dopo aver frequentato Ammonio Sacca e aver imparato da lui la meditazione interiore e tante altre cose che sono di natura più espressamente mistica, si propose però di studiare, di conoscere direttamente la filosofia. Cioè, mentre Ammonio Sacca era sostanzialmente un uomo di scarsa cultura, di grande elevatura spirituale, ma di scarsa cultura, invece no, come abbiamo detto prima, Plotino vuole conoscere la filosofia greca, vuole capire che cosa dicono i greci, e si mette a studiare profondamente, direttamente, e studia soprattutto, diciamo, la filosofia delle scuole. Ma poi di qui si sposta sempre di più verso la comprensione della filosofia indiana e della filosofia persiana. Cioè fa di nuovo la nostra stessa strada. Cioè quando comincia a leggere Pitagora, non so Platone, ma certamente Pitagora e certamente il Timeo, qualcosa non gli torna, dice, ma da dove vengono queste cose? E allora ecco che si interessa di andare dietro le spalle della cultura greca, della storia della filosofia greca, di impratichirsi con le filosofie indiane, con le filosofie tradizionali, con le filosofie egiziane. Nel mentre è impegnato in questo lavoro di ricostruzione del mondo dell'India, soprattutto, Segue l'imperatore Gordiano III nella campagna contro i persiani, allora è un uomo giovane, ha 39 anni, la campagna dell'imperatore va malissimo, l'imperatore muore, viene sconfitto e lo stesso Plotino si salva a stento, riesce a riparare in qualche modo ad Antiochia, dove, come dire, riprende i suoi studi e più tardi si trasferisce a 40 anni a Roma. E qui ottiene un successo immenso, diventa il filosofo della capitale, che viene frequentato da tutti i nobili, che viene accolto dall'imperatore nella sua casa, e dove vive per 26 anni fondando una scuola di discepoli, uno dei quali è appunto Porfirio. Si tramanda, dice Porfirio, che sul letto di morte, non sappiamo bene dove è morto in campagna, in una zona della campagna, che sul letto di morte abbia pronunciato queste parole. E sono parole che per noi sono molto significative, se le ha pronunciate davvero, naturalmente, ma anche se non le ha pronunciate fa lo stesso, cioè gli vengono attribuite, quindi va bene così. Dice, io mi sforzo di ricondurre il divino che è in me al divino che è nell'universo. Io mi sforzo di ricondurre il divino che è in me il mio tamburo al tambur maggiore. Capiamo molto bene, eh? Avendo fatto tutta la strada che abbiamo fatto, queste parole non sono retoriche, non sono vaghe, sono molto precise, no? Molto esatte. C'è un tamburo che suona qui dentro, ecco, lo voglio comprendere alla luce del suono dell'universo, alla luce, è una delle parti importanti dell'Enneadi, è l'estetica e l'estetica musicale proprio. No? Che noi non tratteremo, ma che è fondamentalissimo. Ecco, ci limiteremo qui per i nostri scopi a qualche considerazione su quello che è il perno di tutta la teoria o filosofia di Plotino, cioè l'uno, quello che lui chiama l'en, l'uno. Naturalmente siamo molto esperti sull'uno ormai, no? Siamo diventati abbastanza furbetti, eh? Sappiamo molte cose su che cosa si possa dire o pensare dell'uno. Bene, Plotino le ha pensate tutte, diciamo così, le comprendeva tutte, aveva fatto una sintesi meravigliosa di un cammino sterminato. Magari potessimo possedere la biblioteca di Plotino, no? Potessimo avere in bibliografia che cosa Plotino ha letto. Sappiamo poco, quel po' che dice Porfirio, poi bisogna sempre considerare l'altra maniera di leggere che era propria degli antichi. Noi leggiamo un sacco di cose e perdiamo un sacco di tempo. Ci informiamo di una quantità di cose superflue. Loro leggevano un libro, uno, ma come lo leggevano però? Cioè ci stavano sopra una vita, no? E lo elaboravano, e lo trasformavano, e lo ridicevano, e lo insegnavano, e lo traducevano, e lo risintetizzavano. E dicevo a mio collega all'Aquila, in fondo tutti siamo figli di un unico libro. E aveva le sue ragioni, è vero, tutti, se tu ci pensi bene, quello che è stato decisivo nella tua vita è stato un libro, no? Per il tuo cammino, uno su tutti, sui molti. Però noi siamo dispersi, no? La nostra maniera di leggere e di formarci è assolutamente antipodale a come si poteva comportare Agostino o come si poteva comportare ancora Spinoza. Io ho visto la biblioteca di Spinoza, quello che si era salvato della biblioteca di Spinoza è una roba da ridere rispetto alla mia biblioteca, ma quello che lui ha fatto di quei 100 libri, ma forse neanche 80 libri, io ho voglia, posso vivere 100 vite, ma non arriviamo mai a colmare, no? Perché appunto la nostra follia è nella informazione. Devi fare una bibliografia, devi presentare la tua ricerca e perché venga approvata devi avere una grande bibliografia, 50, 100, 150 lemmi, che non avrai letto mai, che si copiano tutti l'uno con l'altro, che non servono assolutamente a niente, salvo a qualche citazione erudita per salvare la faccia, e quello che tu hai capito, se lo hai capito nel giro di poche pagine, pochissime. Se hai capito lì, hai capito tutto il resto, se non hai capito lì, sono chiare. Quindi non so quanti libri Plotino avesse letto, certo quello che dice dell'uno mostra una competenza impressionante. L'uno, anzitutto, è l'assoluta trascendenza di Dio. E bisogna intendersi. Non è la trascendenza di Agostino. Anche se la trascendenza di Agostino non ci sarebbe senza la trascendenza di Plotino. Perché Agostino esce appunto dalla sua posizione giovanile, dalla sua posizione non cristiana, e diventa cristiano attraverso una lettura neoplatonica, attraverso una lettura dei padri della Chiesa orientale, attraverso Ambrogio che è in contatto con i padri della Chiesa orientale. Vedremo l'importanza enorme che ha questa cosa per noi, questa faccenda dei padri della Chiesa orientale. Sarà lì il nostro punto di svolta verso Occidente. Ecco, Plotino è l'ispiratore di tutte queste cose quando dice che l'uno è l'assoluta trascendenza di Dio, non intende dire c'è una cosa che è l'uno, che si chiama Dio, che sta talmente in alto che trascende tutte le cose. No, non dice questa scienza. Dice esattamente quello che sappiamo già. Che siccome l'uno è l'uno, cioè tutto, il tutto, il luogo del tutto, non può essere nessuna cosa particolare, deve trascendere tutte le cose particolari che non di meno ha dentro di sé. E questo è il modo di pensare le cose, anche filosoficamente, ragazzi, questo è un modo corretto di pensare. Una delle cose appunto che Plotino rifiuterà con una certa vivacità è l'idea cristiana di un Dio creatore. Ovviamente non si può pensare l'idea cristiana di un Dio creatore e fare filosofia. Le due cose non stanno insieme. E questo è un grosso problema naturalmente per Agostino, no? Noi non ci impacceremo per questa strada, noi ne faremo un'altra. Un'altra straordinaria, ma sotterranea, carsica, che arriva sino a Nietzsche, che arriva sino a Schopenhauer, che arriva sino a noi, che attraversa Bruno, che attraversa Spinoza, cioè l'altro neoplatonismo, l'altra storia dell'Occidente, l'altra possibilità dell'Occidente, diciamo così. E tutto si gioca qui, comprendere che cosa significa l'assoluta, assoluta, cioè sciolta da ogni ente, assoluta, sciolta da ogni ente, come trascendenza di Dio che ha in sé tutti gli enti. Ma come ce li ha? Lo vedremo, ma intanto cominciamo a dire, e questo stasera ci abbiamo lavorato un bel po', in quanto è l'assoluta trascendenza, l'uno, Dio, sfugge a ogni definizione concettuale. E beh, è ovvio. Non si può definire l'uno. Come fai a definire l'uno? Sei già nel due per definire l'uno. Sei già fuori nell'uno. E quindi non è l'uno quello che tu definisci. Quello che dici dell'uno non è sicuramente l'uno. Ma allora perché dici? Questo lo vediamo un po' alla volta. Quindi sfugge ogni definizione concettuale. Non mi chiedere di definire Dio. Accontentati che abbia detto che è una assoluta trascendenza, che è l'absoluto trascendenza. Infatti, dice Plotino, trascendendo il molteplice, l'uno non può ricevere alcuna qualificazione. Ma, ecco che aggiunge una cosa importante, importantissima in verità, consente soltanto, rende possibili, favorisce soltanto determinazioni negative. Qui si comincia a fare luce su una cosa, questo è un occidentale, siamo noi, uno che ragiona con la testa, come noi fa piacere, insomma, tornare a casa. Non è come quelli là, insomma, dell'India, che dicono un sacco di cose strane, che ti dicono, ma perché è un suono, è un ritmo? No, questo dice una cosa precisa. Dice, quando parlo dell'uno, ovviamente non posso pretendere di definirlo, perché è l'uno, e quindi chi parla dell'uno è dentro l'uno, ne parla da dentro, non da fuori, quindi nessuna definizione è possibile, no? se definire vuol dire com'è la cosa, to pragma uto, la cosa in sé, di sag selbst. No, non posso dire la cosa stessa, perché io sono la cosa stessa, ma in movimento, no? E con molta notte, molti sogni. Allora, che cosa sto dicendo? Quello che sto dicendo ha valore perché è negativo del positivo. Si capisce da dove è partito Proclo, eh? Sono grandi questi, sono molto grandi. Si capisce da dove è partito Proclo. Già, quindi ci vuole la tesi e l'antitesi, no? Il negativo del positivo. Quando io dico Dio, non è Dio, bada, però non è inutile che dica Dio, perché in qualche modo ho costruito, diciamo così, il suo contrario. E attraverso quello che non è, mi balena quello che è. C'è un balenamento, un'illuminazione. È Dio. No, non è Dio, però ho detto Dio. E per questa strada si costruisce tutta la grande strada dell'Occidente che si chiama teologia negativa. La grande teologia negativa che c'è anche in Agostino, che c'è in tutto l'Occidente. Cioè la comprensione del fatto che non si rinuncia a dire, ma si prende il dire come la immanifesta manifestazione di Dio, immanifesta manifestazione dell'uno, immanifesta manifestazione della realtà. Cioè non è che ho detto niente, ho detto qualcosa, ma la devi prendere come negazione. Quindi tutto quello che dirò di Dio lo circoscrive in un continuo non. È vivente, ma non è una vita. È un personaggio, ma non è un personaggio. È l'origine, ma non è l'origine. E tuttavia questi non indicano in qualche modo, per allusione, diciamo così, fuori di loro qualcosa. Il qualcosa indefinibile entro cui stanno tutte le possibili definizioni. Ecco, contro la superstizione personalistica cristiana, certo, il Dio di Plotino non crea il mondo, non è una persona, non è un soggetto, però nello stesso tempo in qualche modo lo si può dire, è di qui che si agganceranno i cristiani, no? In qualche modo lo si può dire se tu sei ben attento a dire questa è una teologia negativa, non dice che cosa è Dio, dice che cosa non si può dire di Dio, ma negando quel che si può dire di Dio, dicendo che non si può dire, in qualche modo lo fa apparire nel discorso, in qualche modo ne mostra, diciamo, il perimetro circondariale, così. E dice quindi Plotino, il discorso è l'ultima propaggine. Noi partiamo da Dio, partiamo dalle sue emanazioni, come lui le chiama, cioè il fatto di come dall'uno sgorgano tutte le vite progressive, tutte le realtà del giorno, avrebbe detto Schneider. Ecco, da tutto ciò c'è una emanazione continua di una potenza originaria che si manifesta soltanto là dove si è manifestata, cioè non si vede la potenza, si vedono i potentati della potenza, si vedono le cose che la potenza ha reso visibili, ha reso. E l'immagine che lui usa è molto interessante. Dice che, perché uno potrebbe dire, che cos'è l'emanazione? Definiscimi l'emanazione. E lui è mica scemo, direbbe, no, posso dirti che cosa non è l'emanazione, no? Posso dirti che cosa l'emanazione, cioè questo prodursi delle creature attraverso l'uno, il darsi dell'uno, io te le posso significare appunto come ciò che emana da sé, ma ben inteso questo non è l'uno, è come l'uno è detto all'interno delle sue emanazioni, vedete com'è bravo, cioè stando ben all'interno delle emanazioni io risalgo il fiume e lo risalgo naturalmente, come diceva San Paolo, no? Per immagini, per visioni di sogno, non per la sua reale, come faccio, non sono mica fuori, sono dentro. E sono dentro con la mia parola e la mia parola dice emanazione, ma come la devo pensare l'emanazione? Non come una cosa reale, che c'è Dio, poi c'è l'emanazione, non c'è neanche Dio, è un nome, c'è l'uno a cui diamo il nome di Dio, che però non è Dio sulla base del nome che io gli attribuisco, Ma allora come posso dare senso a questa nozione, di dare un senso fisico, diciamo così? Lui dice, l'uno emana da sé tutte le creature, tutti gli enti, come la luce emana da una stella, immagine molto potente perché è cosmica, perché è reale, ma poi dice anche come il profumo da un fiore. Cioè, esattamente, no? Come l'Ekmagai, come Platone, lui è chiaro, l'ha imparato da Platone. Ecco, all'estremo limite delle emanazioni, altro concetto fondamentale che Plotino insegna a tutto l'Occidente, al limite dell'emanazione c'è il buio, c'è la materia, c'è la materia come non essere. La materia non è una cosa, la materia è il venir meno della luce, che via via impallidisce sempre di più, sino a sfumare nella notte eterna, nel buio eterno, nella non luce, nell'assenza di luce. Questo è un concetto che avrà un futuro immenso, naturalmente. Ai cristiani farà molto di comodo, quando Agostino si troverà a combattere col problema del male, famoso tema teologico. Com'è che nel mondo c'è il male? Allora il buon Dio è cattivo, poteva fare tutto per benino, no? Invece di fare questa cosa terribile, che tutti soffriamo, poi si muore, terribile. Quindi c'è il male. No, non c'è il male, Dio non crea il male, Dio crea il bene, Dio crea la luce, ma naturalmente quello che crea non è Dio. Dio è Dio, le sue creature non sono le sue creature sono incarnazioni della luce che tendono verso le tenebre, la morte, perché non possono essere perfette, eterne come il loro creatore. Ma questo non è il male, è semplicemente l'assenza di bene. Questo mondo è mondo caratterizzato dall'assenza di bene, perché le creature non sono l'identico del creatore. Questa è una soluzione tirata fuori direttamente da Plotino, molto geniale, diciamo così, molto significativa. Ecco, a questo limite del buio, a questo ricettacolo, si appelleranno tutte le teologie dell'Occidente, ma noi vedremo come vi si appellano alcune di queste teologie. Perché un conto è la soluzione pacificatrice di Agostino, un conto sono altre soluzioni che vi porterò, che alla fine dicono quella cosa che in Plotino non c'è, ma che si può anche leggere. Non è che il buio sta alla fine della luce, e questo l'avevamo già capito. Il buio è la luce, e quindi dovremo comprendere il tutto. Direi, useremo proprio questa espressione quando sarà il momento, la materia di Dio. La materia di Dio. Questo è l'altro neoplatonismo, diciamo così, che sgorga da Plotino. Allora, la trascendenza non è dunque mai sola in sé per sé, è sempre anche fuori di sé, nella emanazione da sé, e da questo puro orlo oscuro della luce, secondo Plotino, l'essere umano risale verso l'unità, e tutto il cammino dell'essere umano è il precipizio verso la materia e la risalita verso la luce dell'uno, un cammino, badate, che va oltre la filosofia, che culmina oltre la filosofia, ovviamente, perché abbiamo detto che l'uno non è definibile. E allora, se l'uno non è definibile, la filosofia può accompagnarci per un tratto del cammino, certamente, per esempio dicendo che la teologia è una teologia negativa e che quindi non è inutile, ma è utile nella sua limitazione, cioè non è però in grado di cogliere davvero l'uno. E al di là della filosofia, che cosa c'è? Al di là del logos, della filosofia, del soggetto filosofico, è il fuori di sé, l'oltre sé, cioè quello che in Plotino è chiamato estasi, ecstasi, cioè l'essere fuori di sé, ovvero una forma di intuizione, ammonio sacca, una forma di intuizione attraverso la quale nella mia vita mi congiungo con l'uno, sono l'uno, respiro con lui, o meglio, lui respira dentro di me. Plotino dice di avere raggiunto l'estasi alcune volte nella vita, pochissime, meno di 5, non mi ricordo esattamente quante dice, ma poche. Ma qui c'è tutta la filosofia della meditazione indiana, vero, sulla quale non abbiamo parlato, della quale non abbiamo parlato, ma che è chiaro, è una tradizione che viene direttamente dalla filosofia indiana, dell'Oriente, eccetera. E sostanzialmente questa estasi è quell'estremo spiritualismo dei neoplatonici che poi favorisce anche la coniugazione cristiana, cioè il fatto che tanta parte della filosofia neoplatonica, che è anticristiana nella sua struttura di fondo o nelle sue intenzioni, diciamo così, Giuliano l'Apostata, eccetera, no? Ecco, però in realtà è ereditata in gran parte anche dal cristianesimo, è fatta proprio, cioè è la grande filosofia del cristianesimo prima della scolastica di Tommaso, cioè sinché la filosofia del cristianesimo è agostiniana, per dire in fretta sostanzialmente, cioè una filosofia mistica, spiritualistica, intuizionistica, dell'estasi, eccetera, eccetera. Noi seguiremo, dicevo, l'altra via, una via parallela in cui musica e cosmologia assumono categorie al tempo stesso antichissime, riprodotte in modo nuovo. Ecco, questo abisso profondo, ecco, è l'uno materia, no? E questo è il punto che noi ereditiamo da Prajapatina, dal quarto mondo, e direi che attraverso questa derivazione, che in Plotino c'è, anche è negata, come abbiamo visto, è ereditata ed è nello stesso tempo elaborata in una maniera che è fedele e infedele, come sempre accade, questa presenza, come dire, porta l'ombra sin a noi, porta l'ombra sin a noi. Il marxismo è una forma di queste cose qua, letto in un certo modo. Il marxismo è una religione di quel tipo lì. Lo si è detto in vario modo. Allora, gli ultimi minuti li dedico a leggere qualche cosa dell'uno. Prendiamo contatto con la parola di Plotino, anche se naturalmente tradotta, quindi Plotino era un grande scrittore, questo gli è riconosciuto unanimemente. Siamo nell'Enneadi, nella traduzione di Cilento, e dice per esempio così: l'uno è tutte le cose e al tempo stesso non è neppure una di esse. Adesso è tutto chiaro? L'uno è tutte le cose, ma nello stesso tempo non è nessuna di esse, neppure una di esse. Principio di tutto, voglio dire, non è tutte le cose in una maniera qualunque, ma è tutto in maniera trascendente. Adesso cominciamo a orientarci, no? Lassù, difatti, le cose tutte devono trovarsi come dopo una corsa. O meglio, le cose non si trovano ancora nell'uno, ma vi si troveranno. Come possono allora derivare dalla semplicità dell'uno, mentre in una pura identità non si può mostrare mai nessuna varietà, nessuna piegatura, quale che sia, assolutamente? Orbene, proprio perché nulla fu mai in lui, proprio per questo dico, tutto deve sgorgare da lui. Anzi, affinché l'essere sia, per questo egli non è essere, ma solo il genitore dell'essere. E questa che vorrei chiamare genitura è primordiale. Mi spiego. Perfetto com'è, giacché nulla ricerca, nulla possiede, di nulla ha bisogno, egli trabocca, per così esprimerci, e la sua esuberanza dà origine, per così esprimerci, notate, e la sua esuberanza dà origine a una realtà novella. Ma l'essere così generato si rivolge appena a lui, ed eccolo già riempito, e nascendo volge il suo sguardo su di se stesso, ed ecco nascere lo spirito che guarda l'uno dal punto di vista dei generati. No? E così via, cioè poi scende sull'anima, eccetera. In conclusione di questo bel passo, l'anima non è però immobile nel suo creare, tutto al contrario, generava la sua immagine, allorché aveva già subito il movimento, e finché la guarda lassù dove nacque si riempie di spirito, ma se avanza su un'altra e opposta direzione, scende, genera immagine di se stessa, la sensibilità, e nelle piante la potenza vegetativa. Nulla peraltro è separato, nulla è scisso da ciò che precede. Sotto questo aspetto sembra persino che l'anima umana si inoltri anch'essa sino alle piante. Vi si inoltra, intendiamoci in questo senso, che la potenza vegetativa che è nelle piante appartiene all'anima. Certo, essa non è tutta quanta nelle piante, ma se è nelle piante è in questo senso che essa è proceduta sino a tal punto, nel basso, da creare un essere novello in quel suo processo, in quella sua premura del peggiore. Del resto anche la sua parte superiore, quella sospesa allo spirito, lascia che se ne stia quieto e fermo lo spirito che è in essa mentre lei si muove. Tutte queste gradazioni sono in lui e non sono lui. Sono lui poiché da lui derivano, ma non sono lui poiché egli, fermo in se stesso, non ha fatto altro che dare. Concludendogli è come un corso lento di vita che si protenda in lunghezza. Ognuno dei tratti successivi è diverso, ma il tutto è compatto in se stesso. E se, per via di differenze, ogni cosa sorge perennemente nuova, l'antico però non si perde mai nel nuovo. Allora c'è l'emanazione dell'uno, lo spirito, l'anima, hanno due facce, come Proclo poi articolerà da par suo, una faccia guarda in su verso l'immobile, una faccia guarda in giù verso il mobile, lo stesso dell'anima, che arriva sino alla vegetazione e quindi alla massima mobilità, e tutte quante insieme non sono lui, ma tutte quante insieme si ricapitolano in lui, come una vita, l'esempio finale è molto chiaro e molto bello, come la mia vita. La mia vita è fatta di continue trasformazioni, di continui movimenti, di continui divenire e quindi di continue negazioni della precedente figura in una successiva figura, ma tutte insieme sono la vita, la mia vita, questa vita. E tutte le vite sono così nella vita dell'uno, l'eterna vita, non articolata dentro tutte le articolazioni, se si può dire così. Va bene, buona serata e grazie. Siamo stati dentro.